Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scatton, che è in console per questa trasmissione, in regia Luciana Fantini ed Efa Rohrmann. Io sono Fabio Colagrande. Quest'oggi, in questa puntata di Al di là della notizia, andiamo a Strasburgo a seguire i lavori della sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Che cos'è il Consiglio d'Europa? Che cos'è l'Assemblea parlamentare di questa istituzione europea? Quali sono gli argomenti all'ordine del giorno? Ce lo racconta la nostra inviata a Strasburgo, che saluto e ringrazio, Fausta Speranza. Ben trovata, Fausta.
Salve Fabio, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Vi ringrazio dell'attenzione. Io devo dirvi subito qui dalla sala stampa del Consiglio d'Europa che c'è stato un pronunciamento forte, Fabio, a proposito di Russia, di Caucaso e del conflitto Georgia e Russia un anno dopo. Se vuoi ne parliamo subito, poi possiamo spiegare meglio di che cosa si tratta il Consiglio d'Europa e l'Assemblea.
Certo, sono proprio collegato con il sito del Consiglio d'Europa e leggo che c'è una notizia importante. L'Assemblea ha chiesto alla Russia di autorizzare l'accesso ad Abkhazia e Ossetia del Sud, leggo.
Esatto, l'idea è quella di accedere e togliere tutte le restrizioni agli aiuti umanitari in queste due regioni e permettere ai civili georgiani di circolare liberamente attraverso le due frontiere amministrative. Il tutto deve essere fatto, chiede il Consiglio d'Europa, entro la fine di quest'anno. In un dibattito sulla guerra tra Georgia e Russia un anno dall'inizio del conflitto, l'Assemblea inoltre ha messo nero su bianco che deplora che si constatino pochi progressi tangibili per affrontare le conseguenze del conflitto e che si assista persino in numerose regioni a un deterioramento della situazione. Dunque un pronunciamento forte, però Fabio bisogna dire che Mosca è al centro dell'attenzione di questi lavori anche per un'altra questione, al di là del suo ruolo in Caucaso. Per l'impegno che ha Mosca, come gli altri 46 paesi membri del Consiglio d'Europa, qui c'è una discussione, ci sarà quella però domani, perché 72 parlamentari hanno chiesto un riesame dei poteri della delegazione russa qui a Strasburgo. Sostanzialmente Mosca continua a non rispettare gli impegni presi al Consiglio d'Europa e questa volta il richiamo sembra che non voglia cadere nel nulla.
Ecco, questo esempio però ci ha fatto subito capire che cos'è il Consiglio d'Europa, come lavora l'Assemblea parlamentare di questo Consiglio, perché qui abbiamo un conflitto di un anno fa, dell'agosto del 2008 in Georgia, ci sono delle conseguenze molto serie sul piano umanitario. In questo caso l'Assemblea parlamentare di Strasburgo ha chiesto, come abbiamo sentito, che gli osservatori del UE siano, a loro sia concesso di recarsi in Abkhazia e in Ossetia, ha chiesto alla Russia di togliere le restrizioni all'accesso agli aiuti umanitari, insomma ha chiesto di far rispettare i diritti umani, per semplificare.
Ecco, infatti Fabio, ancora una volta si pronuncia nel suo ruolo, cioè che quello di promuovere i valori fondamentali comuni come i diritti dell'uomo, lo Stato di diritto e la democrazia. Il Consiglio d'Europa conta 47 membri, come abbiamo detto, più diversi osservatori, diciamolo, tra i quali il Vaticano. E diciamo anche, Fabio, da non confondere con l'Unione Europea. Innanzitutto il Consiglio d'Europa sono appunto 47 stati e non 27, quindi è una dimensione più paneuropea. In più l'Unione Europea è proprio un'unione economico-politica a 27, appunto intergovernativa, e è un'altra cosa.
La confusione nasce perché Strasburgo è anche sede di alcune istituzioni dell'Unione Europea.
Esatto, il Consiglio d'Europa ha sede solo a Strasburgo, mentre l'Unione Europea ha sedi a Bruxelles, a Lussemburgo, nonché anche a Strasburgo, dove ha l'assemblea principale del Parlamento europeo.
Allora andiamo subito però nel vivo di questa sessione autunnale, perché ieri tu eri a Strasburgo e ieri c'è stato un avvenimento importante, cioè l'elezione del nuovo segretario generale del Consiglio d'Europa.
Esatto, è stato eletto il norvegese laburista Torbjørn Jagland, nuovo segretario generale, e se possiamo ascoltare
certo.
Subito la prima dichiarazione che ci ha fatto quando gli abbiamo chiesto le priorità del suo mandato. Ascoltiamo.
We had to start a reform process of the organization to make it more relevant to ordinary people in Europe.
Ecco, come sentiamo, lui dice dobbiamo avviare il processo di riforme del Consiglio d'Europa per renderlo più rilevante e più visibile per i cittadini. Questa è proprio la sua priorità. Poi ha aggiunto abbiamo diversi problemi da affrontare, come quello del sovraccarico di lavoro per la Corte europea, per non parlare di conflitti ancora aperti, ahimè, in questo continente europeo, per i quali, ci dice appunto il nuovo segretario, il Consiglio d'Europa può giocare un ruolo importante con altre istituzioni. E poi l'avevamo sollecitato, l'intervista l'abbiamo realizzata ieri sul caso Russia, e se possiamo ascoltare nel secondo inserto la sua battuta sulla Russia, ascoltiamo.
We have to exhaust all possibilities. This is a pan-European organization. I'm very glad to see that.
Ecco, il nuovo segretario generale dice bisogna mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo per risolvere il problema che abbiamo con la Russia, lo dobbiamo risolvere però, prosegue la dichiarazione, all'interno del Consiglio d'Europa stesso. Dunque, c'è in queste parole l'intenzione di non trascurare la questione russa di cui abbiamo parlato prima, ma nello stesso tempo anche la fiducia che il dibattito possa rimanere nell'ambito ultrademocratico, diciamo così, del Consiglio d'Europa.
Ecco, la notizia è che 72 parlamentari, proprio del Consiglio d'Europa, hanno chiesto un riesame dei poteri della delegazione russa a Strasburgo. Mosca, come ci dicevi, continua a non rispettare gli impegni presi al Consiglio d'Europa, e oggi proprio dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è partita questa richiesta di specifici adempimenti per quanto riguarda i diritti umani in Abkhazia e in Ossetia del Sud. Dunque...
Esatto, quella è solo una questione, certo. Però, perché la Russia ha, diciamo, anche molti casi pendenti all'interno del Consiglio d'Europa, alla Corte Europea dei Diritti Umani, nonché si fa riferimento anche ai casi di numerosi giornalisti uccisi negli ultimi mesi in regioni, è una situazione, diciamo, inaccettabile. Quindi sono tante le questioni sulle quali il Consiglio d'Europa sta premendo sulla Russia perché rispetti gli impegni presi all'interno del Consiglio d'Europa. Su questo specifico, però, ti dicevo, la discussione e il pronunciamento sarà domani.
Ecco, andiamo avanti, perché tu, proprio per aiutarci a capire come lavora l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, hai effettuato un'altra intervista con il direttore generale diritti umani e affari giuridici proprio del Consiglio d'Europa. Lo hai interpellato su quali questioni?
Ecco, innanzitutto gli abbiamo chiesto, non può essere qualcosa di rigido, di fisso, di già tutto compilato questa questione dei diritti umani, no? E infatti lui ci conferma, se possiamo ascoltare il primo inserto, che si tratta di qualcosa in evoluzione. Ascoltiamolo.
Vous savez que pour le Conseil de l'Europe,
lei sa che per il Consiglio d'Europa i diritti dell'uomo sono sostanzialmente quelli riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che celebrerà il suo 60° anniversario l'anno prossimo, essendo stata firmata la Convenzione a Roma nel 1950. È necessario dire che i diritti, come presentati nella Convenzione dei diritti umani, sono stati interpretati dalla Corte in una giurisprudenza estesa ed evolutiva, cioè sulla base dei diritti iscritti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha potuto sviluppare una giurisprudenza in ambiti che gli autori non immaginavano nemmeno al momento della stesura della Convenzione stessa. Dal momento in cui questa è prevista dalla legge, in circostanze molto particolari, anche se è vero oggi, come lei sa, che il protocollo 6 e il protocollo 13 aboliscono definitivamente la pena di morte. Questo significa, lo ripeto, che sulla base di una disposizione che prevedeva la pena di morte, la Corte ha valutato che per un condannato a morte il fatto di dover attendere per anni, a volte addirittura decine di anni, l'esecuzione della condanna a morte costituisce un trattamento inumano e degradante. In questo senso si può dire che la Corte ha, in altre parole, anticipato i protocolli 6 e 13 e aveva quindi di fatto abolito la pena di morte.
Philippe Boyat, direttore generale diritti umani e affari giuridici del Consiglio d'Europa, intervistato dalla nostra inviata a Strasburgo, Fausta Speranza. Abbiamo sentito che Boyat parlava anche di una Corte, perché tra le istituzioni del Consiglio d'Europa c'è anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dico bene?
Certo, è un organismo all'interno del Consiglio d'Europa, da non confondere anche qui, diciamo, con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché con la Corte dell'Aia, che è ancora un'altra questione più internazionale. E, sì, la Corte Europea praticamente cerca di mettere in pratica tutti i principi che a livello di Assemblea parlamentare vengono ribaditi, e quindi affronta i diversi casi e valuta tutte le presunte o accertate violazioni dello Stato di diritto.
So che hai fatto altre domande poi a Boyat.
Sì, ecco, è interessante che Philippe Boyat, direttore della direzione diritti umani, come il nuovo segretario generale che abbiamo ascoltato prima, anche lui chiede maggiore visibilità per questo organismo. Lui però sottolinea che non la chiede solo per i cittadini. Ascoltiamo.
Il ne fait aucun doute que le Conseil de l'Europe et les activités.
Non c'è alcun dubbio che il Consiglio d'Europa e le sue attività manchino di visibilità, non soltanto agli occhi del grande pubblico, ma anche agli occhi delle autorità dei nostri Stati membri. Credo che oggi il Consiglio d'Europa svolga un ruolo assolutamente fondamentale nella nuova architettura europea. Credo che sia il garante della sicurezza democratica e della stabilità democratica in tutto il continente. Nel corso degli anni, esso ha in effetti adottato tutta una serie di strumenti essenziali per la tutela dei diritti umani. Questi strumenti comportano anche i propri meccanismi di controllo, il che significa che gli Stati si adoperano affinché gli impegni presi, ratificando tali strumenti, siano effettivamente controllati da organi imparziali e indipendenti.
Allora, dunque, Philippe Boyat, direttore generale dei diritti umani e affari giuridici del Consiglio d'Europa. Sentivamo anche nella prima risposta in questa intervista di Fausta Speranza come anche il concetto di diritti umani è una di quelle parole che si usa molto spesso, ma che poi assume diverso significato, sul quale bisogna anche contrattare. E ricordiamo anche il pronunciamento del Papa alle Nazioni Unite recentemente: dietro i diritti umani deve esistere il diritto naturale. Ma continuiamo a sentire un po' come vanno i lavori proprio all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Siamo sempre collegati con Fausta Speranza a Strasburgo. Ancora abbiamo da sentire, Fausta, un altro intervento sempre che ha fatto Philippe Boyat al tuo microfono.
Sì, però diciamo che è una sorta di bilancio, ecco. Io gli ho chiesto a questo punto come possiamo dire, tanto è stato fatto, però il lavoro ancora non è compiuto, e ascoltiamo proprio come lui traccia il suo bilancio.
E même dans des états plus anciens, des progrès considérables ont été faits.
Perfino negli stati più antichi sono stati fatti grandi progressi nel miglioramento del rispetto dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto e della democrazia. Non si può che felicitarsene, anche se c'è ancora tanta strada da fare. A fronte di ciò, e questa volta vedo il bicchiere mezzo vuoto, ci sono alcuni stati anziani del Consiglio d'Europa in cui non si penserebbe mai, e prendo ad esempio la questione delle condizioni di vita delle prigioni, che avrebbero già dovuto prendere le misure necessarie per rispondere agli standard europei. Qui c'è una certa delusione per quanto riguarda l'osservanza del rispetto dei diritti dell'uomo. Ho fatto questo esempio, ma ne potrei fare molti altri per quanto riguarda i processi equi, per quanto riguarda la libertà di espressione. Vediamo che in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonostante i progressi che sono stati compiuti nel corso degli ultimi anni, ci sono ancora violazioni flagranti dei diritti dell'uomo.
Ecco, Fausta, per capire un po' anche come lavora il Consiglio d'Europa, tra poco sentiremo sempre al tuo microfono Jean-Paul Costa, presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, appunto un'istituzione del Consiglio d'Europa, lo sentiremo dire che hanno difficoltà perché la Corte riceve un numero elevato di domande, quindi significa che ci sono persone che fanno come dire, ricorso in qualche modo a questa Corte. Com'è il meccanismo?
Ecco, sì, possono ricorrere tutti alla Corte Europea, quindi anche i singoli cittadini. Diciamo subito che i ricorsi, ahimè, sono tantissimi. Poi ci sono i paesi che ne hanno a decine, centinaia, sfioriamo le migliaia, e ci sono paesi invece, diciamo così, particolarmente virtuosi come la Svezia, che ce n'ha 3 praticamente pendenti, quindi c'è un disequilibrio. Ma comunque, visto che i casi sono moltissimi e il lavoro, la mole di lavoro è grande, devo dirti, Fabio, che proprio in questi giorni si discute anche del cosiddetto protocollo 14, che praticamente è una proposta per snellire il lavoro della Corte. Ti faccio solo un esempio: invece di 7 giudici per poter esaminare solo in fase iniziale la richiesta da parte di un cittadino, si vorrebbe proporre la presenza di un solo giudice. Ecco, è l'esempio per snellire, no? E bisogna dire che tutti i paesi hanno firmato questo protocollo 14, che poi ha una un'aggiunta nel protocollo 14 bis, ma insomma sono cose più tecniche. Ecco, tutti hanno firmato il protocollo 14, meno che la Russia, che ancora non ha firmato.
Sentiamo allora al tuo microfono Jean-Paul Costa, presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Sì, ecco, a Jean-Paul Costa io ho chiesto quali sono le sfide attuali, più, diciamo, più recenti e più emergenti in questo momento. Ascoltiamo.
In primo luogo, si può confermare l'impegno di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e nella difesa dell'attività di questa Corte. Il problema, che è sicuramente più di ordine tecnico, quantunque molto serio, è come sarà possibile che questa Corte possa far fronte al numero elevato di domande, trattarle in modo corretto e in tempi ragionevoli.
E so, Fausta, che poi con Jean-Paul Costa hai parlato brevemente di un concetto nuovo.
Sì, ecco, ci sta facendo strada e sembra molto importante questo concetto di sicurezza democratica, che risulta abbastanza nuovo, nonché anche, insomma, così da capire. E dunque ascoltiamo come ce lo spiega Jean-Paul Costa.
Bene, non è facile definire il concetto di sicurezza in democrazia. È una sorta di compromesso tra l'ordine pubblico e la sicurezza, da un lato, e la differenza tra l'ordine democratico e altri diritti. In altre parole, è possibile per uno Stato, anzi, uno Stato ha il dovere di proteggere i propri cittadini contro criminalità, contro il terrorismo, contro questi tipi di aggressione, ma allo stesso tempo uno Stato ha il dovere di rispettare le regole di processi equi, del diritto di difendersi, la presunzione dell'innocenza, la libertà di parola e via dicendo.
E naturalmente si capisce quanto siano attuali queste questioni, guardando anche a tutto quello che è successo dopo l'11 settembre nel mondo. Siamo collegati con Strasburgo, con la nostra inviata Fausta Speranza, che sta seguendo la sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E Fausta, ci dicevi in apertura che la Santa Sede ha un osservatore presso questa Assemblea parlamentare, presso il Consiglio d'Europa, per meglio dire. Si tratta di Monsignor Aldo Giordano. Tu l'hai incontrato e in qualche modo nella vostra conversazione sono venuti fuori sia gli aspetti positivi ma anche quelli problematici per la Chiesa rispetto all'impegno per la difesa dei diritti umani.
Esatto, diciamo che la mia prima provocazione è stata quella di dire la difesa dei diritti umani non può essere una mera catalogazione o una formulazione giuridica, è un impegno che comporta sfide e rischi, e ascoltiamo cosa ha risposto Monsignor Giordano.
Beh, io penso che avere un organismo come il Consiglio d'Europa che si occupa dei diritti sia una cosa importante, perché i diritti sono decisivi per l'umanità. Certamente oggi non possiamo limitarci a fare delle liste, degli elenchi dei diritti, sulle cui liste noi ci troviamo abbastanza d'accordo, c'è un consenso su questo, ma il problema è oggi domandarci qual è il contenuto dei diritti, qual è, come li interpretiamo e come li applichiamo in concreto. Allora certamente noi andiamo incontro ad alcuni rischi o alcuni problemi. Ecco, abbiamo oggi un grande incrocio di culture, di popoli e di religioni, e ogni tradizione sembra avere i propri diritti. E quindi noi ci domandiamo come possiamo fondare l'universalità dei diritti. Questo mi sembra un tema molto importante sul quale la Chiesa ha un contributo certamente significativo da dare. Non potrebbe esistere un Consiglio d'Europa stesso se non ci fosse una qualche universalità dei diritti, almeno a livello europeo. Ma non potrebbero esistere organismi come l'ONU a livello mondiale se non intravedessimo che ci sono dei diritti e dei doveri naturalmente condivisi a livello universale. Ecco, un altro problema che io vedo qui a Strasburgo è anche quello del rischio della frammentazione dei diritti. Cioè, invece di difendere i diritti dell'uomo e applicarli in tutte le situazioni, ecco, noi cominciamo a distribuire i diritti dal bambino, dell'adolescente, del ragazzo, della donna che lavora, dei nomadi, dei bisessuali, dei transessuali, eccetera. Ecco, non so se il nostro rischio è che andiamo a parcellizzare i diritti e quindi perdiamo il discorso di fondo, del valore di fondo della persona umana, che poi va tenuto in conto in tutte le situazioni. E un altro aspetto che potrebbe essere problematico è che cominciamo anche a inventarci in qualche maniera dei nuovi diritti. Per sostenere dei diritti di certi gruppi, ecco, rischiamo appunto di esaltare questi diritti dimenticandoci che sostenere i diritti di un gruppo potrebbe far del danno ai diritti di altri gruppi o addirittura di maggioranza. Ecco, questo credo che sia il rischio verso cui andiamo incontro, che Questo esigerebbe la capacità di una grossa riflessione, sia a livello sociale, sia a livello filosofico e credo anche a livello teologico. Bisognerebbe creare degli spazi dove possiamo fare questa riflessione.
Ecco, per questa riflessione, Monsignor Giordano, potrebbe essere utile guardare all'origine di tutto il discorso sui diritti umani e un po' anche alla fine, cioè intendo dire l'obiettivo più alto di tutto ciò?
Cioè, certamente da una parte dobbiamo andare all'inizio, quindi andare alle radici. Noi abbiamo delle radici culturali di diritti, se parliamo di Europa, abbiamo delle radici in Grecia, abbiamo delle radici a Gerusalemme, abbiamo delle radici nel diritto romano e soprattutto abbiamo le radici nell'evento del cristianesimo, che è stata una grandissima novità come compimento di una ricerca umana. E come fine, credo che oggi l'orizzonte della nostra riflessione deve essere l'umanità intera, quindi come europei dobbiamo domandarci questa nostra tradizione, questa nostra storia, come potrebbe oggi essere a servizio di tutte le regioni della Terra e cosa possiamo imparare anche con una certa umiltà dagli altri continenti, dalle altre terre. Una delle originalità che noi abbiamo come Chiesa è quella che noi vogliamo difendere o sostenere l'interezza della persona, non un aspetto della persona, e nella recente enciclica del Papa mi sembra questo aspetto molto interessante. È chiaro che dobbiamo rispettare tutti gli uomini e quindi dobbiamo lavorare per la famiglia universale. Siamo in un mondo legato, interdipendente, siamo in un mondo globalizzato e quindi non possiamo più far finta che siamo lontani, quindi ognuno vive nel suo spazio lontano, cioè siamo nello stesso spazio, siamo nella stessa casa. Però questo esige anche, come il Papa fa notare nella sua enciclica, che non si può più considerare le varie dimensioni dell'uomo quasi separate. Qui parliamo di lavoro, di politica o di economia o di scienza o di famiglia o di sviluppo demografico o di aborto, eccetera. Tutti i temi sono legati, cioè l'economia è legata alla famiglia, la famiglia è legata alla bioetica, la bioetica è legata al problema delle scienze, è legata alla politica, all'economia, cioè questa interdipendenza delle dimensioni dell'uomo. Quindi dovremmo contribuire a servire questa ricchezza enorme dell'uomo senza ridurlo, senza eliminarne delle dimensioni o senza ridurlo a poche dimensioni o forse a una sola dimensione. E d'altra parte sapere che l'umanità esiste in tutti gli individui umani, le persone umane, quindi difendiamo l'umanità tutto dove esiste. Questo mi sembra tipico della Chiesa e mi sembra molto moderno questo, perché questa è una risposta alle domande della globalizzazione ed è anche una risposta a un senso di povertà di umanità che spesso sentiamo sulle strade dell'Europa. C'è l'impressione che è un'umanità povera e triste perché appunto non trova più un senso per il proprio esistere alle volte e non trova più il fondamento della propria ricchezza. Quindi abbiamo perso una ricchezza e quindi dovremmo restituire la ricchezza dell'umano.
Ed era Monsignor Aldo Giordano, osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, intervistato dalla nostra inviata Fausta Speranza, che ci ha raccontato i lavori della sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Dunque, cos'è questa Assemblea parlamentare? Quali sono i temi in agenda, le sfide del presente e del futuro? Fausta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Noi per il momento ci fermiamo qui, ancora buon ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Ora ci sentiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, andati in onda pochi minuti fa, e poi torniamo a Strasburgo con Fausta Speranza, ancora per ascoltare un'altra riflessione di Monsignor Giordano ed altre interviste, chiudere un po' questa diretta odierna. I titoli del TG1 di oggi.
Tsunami alle isole Samoa, gigantesche onde scatenate da un violento terremoto travolgono interi villaggi, finora 113 morti, decine di dispersi. Tremonti, il no di alcune banche ai bond non è uno sgarbo al governo, quegli strumenti farebbero molto comodo alle imprese. Berlusconi, una farsa, la manifestazione di sabato sulla libertà di stampa, il governo non si tirerà indietro sul rinnovo degli incentivi per le auto. Influenza A, un bimbo di 3 mesi in rianimazione a Monza, il piccolo era più a rischio perché nato prematuramente. Ma la sanità ha inchiesta a Catania per la morte di due neonati in sala parto. A Rho, per 19 anni, un pediatra esercita senza la laurea. Venerdì si assegna all'Olimpiade 2016, Pescanti al Tg1, Barack Obama all'asso nella manica per Chicago. Champions League stasera su Rai 1, Bayern-Juventus. Buongiorno dal Tg1, terrore e paura alle Samoa per uno tsunami che ha travolto le isole del Pacifico, decine di villaggi spazzati via, centinaia le vittime e i dispersi. Lo tsunami è stato generato da una violentissima scossa di terremoto pari all'ottavo grado della scala Richter. Una parte delle Samoa sono amministrate dagli Stati Uniti. Allora noi ci colleghiamo subito in diretta con il nostro corrispondente da New York, Giulio Borelli. Giulio.
E questa era l'apertura del Tg1 delle 13.30 di oggi. Ancora buon pomeriggio, sono le 13.37, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ascoltato con diversi minuti di differita i titoli del Tg1, come facciamo sempre, per darvi un ragguaglio sulle notizie più importanti in Italia in questo momento. Ma vi ricordo che la nostra informazione, quella della Radio Vaticana, arriva alle ore 14. Io intanto saluto ancora Mario Scatton in console per questa trasmissione, Luciana Fantini ed Efa Orman in regia. Io sono Fabio Colagrande e al telefono con noi da Strasburgo c'è sempre la nostra inviata Fausta Speranza. Ben ritrovata, Fausta.
Salve Fabio, a voi un saluto a tutti gli ascoltatori.
Stiamo seguendo la sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La notizia che tu ci hai dato in diretta è che l'Assemblea ha chiesto alla Russia di autorizzare l'accesso ad Abkhazia e Ossetia del Sud. Abbiamo sentito anche le riflessioni un po' sulle sfide che anche dal punto di vista della Chiesa rappresenta oggi la tutela dei diritti umani, fatte da Monsignor Giordano, che ricordiamo è l'osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa, che tu hai intervistato. Ma con Monsignor Giordano tu hai parlato anche diciamo di altri temi, diciamo un po' così, anche del rapporto che c'è tra l'Europa rappresentata dai 47 paesi che stanno con il Consiglio d'Europa, e la domanda di religiosità in qualche modo, non è vero?
Esatto, perché emerge proprio una domanda di senso e di spiritualità. Noi fin qui abbiamo parlato di diritti umani, quindi non è che stiamo andando poi tanto lontano. I diritti umani fanno parte della dimensione alta dell'umanità, no? E ascoltiamo proprio come Monsignor Giordano ci parla e ci conferma questo rinnovo di domanda di spiritualità in Europa. Ascoltiamo.
Per noi, a differenza anche di pochi anni fa, ecco, notiamo questo crescere di una domanda, e spesso questa domanda non ha una risposta, e per cui è una domanda che è aperta un po' a tutte le direzioni, anche un po' a tutti i sentieri interrotti, però c'è la domanda, e quindi è anche un momento privilegiato, questo è un momento importante per cercare di sentire la domanda e donare la risposta. E credo che le religioni in genere, io direi il cristianesimo in maniera speciale, tocca questo punto, perché la religione cristiana, o meglio il cristianesimo, l'annuncio di Gesù Cristo e il Vangelo, ecco, sono una proposta di senso alla vita, e soprattutto perché riaprono il cielo azzurro sulla vita delle persone. Finché siamo chiusi nel terrestre potremmo anche tentare una vita molto riuscita, ed è forse giusto tentarla, però alla fine saremo dei disperati sempre, no? Perché la domanda, poi appunto le domande esistenziali emergono, la domanda sulla felicità, la domanda sull'amore, la domanda sul dolore, la domanda se esiste un oltre la morte, sono solo domande di fondo, e la vita prima o dopo ce le pone seriamente. E quindi davanti a queste domande si intuisce come il cristianesimo è veramente una bella notizia, cioè una buona notizia ed è una bella notizia. Come piace anche sottolineare questo aspetto, come l'umanità cerca in fondo il vero, e l'Europa di oggi cerca il vero anche quando non è cosciente, cerca un senso, e cerca il bello anche, e cerca l'amore, cerca il bene. E queste tre categorie che abbiamo chiamato il verum, il bonum e il pulcrum, no, che convergono nell'unità, nell'unum, ecco, trovano veramente una luce nel cristianesimo, e sarebbe questo che ci piacerebbe dare all'Europa, cioè far vedere che l'umanità ha questa possibilità, di questa enorme ricchezza. Ed è triste vedere che alle volte o non siamo capaci a dirlo, oppure sembra che non ci sia spazio per questa notizia, e per cui ci accontentiamo di molto di meno.
Però ci lasci con una parola di speranza.
La speranza nasce dal fatto che per il Cristo risorto tutto è possibile. Anche se noi oggi vediamo in Europa spesso la presenza del Cristo crocifisso, quindi lo vediamo soffrire in Europa, lo vediamo soffrire nelle crisi della finanza, nella crisi delle famiglie, nella crisi di senso, nella difficoltà che ha l'Europa di posizionarsi rispetto alle altre regioni del mondo, cioè lo vediamo crocifisso, anche nella difficoltà che abbiamo tra cristiani, perché la divisione tra cristiani è una sofferenza, una croce, le difficoltà che abbiamo anche a casa nostra, cioè lì troviamo il crocifisso. È lui che continua la sua passione in qualche maniera, è lui che continua a morire per l'Europa, perché lui ha già dato la vita per queste sofferenze dell'Europa. Però il crocifisso è solo il volto più nascosto, più misterioso, e l'altro volto è il risorto, quel risorto che ha promesso di rimanere fra di noi fino alla fine dei tempi, per cui lui è presente in Europa e lui può veramente tutto. E lui ci ha detto che ci precedeva in Galilea, quindi ci precede già in Europa, ci precede a Strasburgo, ci precede a Bruxelles, ed è molto così illuminante pensare che lui ci precede ed è già là per questa nostra umanità.
Ed era Monsignor Aldo Giordano, attualmente osservatore permanente presso il Consiglio d'Europa, osservatore permanente della Santa Sede, è stato nominato dal Papa nel giugno del 2008, ricordiamo a lungo segretario del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. L'intervista era della nostra inviata a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, Fausta Speranza, che sta seguendo l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la sessione autunnale che si svolge in questi giorni. Fausta, l'hai trovato già ambientato, Monsignor Giordano, ormai è di casa a Strasburgo?
Assolutamente sì, e devo dire che è amatissimo da tutti qui a Strasburgo, ho ascoltato con molta attenzione alle sue relazioni, perché abbiamo detto che il Vaticano è osservatore, però interviene ovviamente con alcune allocuzioni alcune volte, ed è già assolutamente conquistato la fiducia e l'attenzione di tutti.
Ecco, c'è un'altra intervista, altre due interviste che possiamo ascoltare, due brevi inserti che tu hai registrato in questi giorni a Strasburgo. Un altro tema di cui si parla al Consiglio d'Europa è quello della lotta contro i cambiamenti climatici.
Esatto, Fabio, con lo sguardo allargato dunque a tutti i paesi si è parlato di questo, e c'è una proposta concreta che verrà votata nelle prossime ore, ossia inserire nella Convenzione Europea dei Diritti Umani il diritto a vivere in un ambiente sano e vivibile. Ovviamente, come dire, questo principio rientra in maniera trasversale con altri diritti, ma in questo caso sarebbe esplicitato proprio particolarmente. È intervenuto qui all'Assemblea il Presidente del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici dell'ONU, Rajendra Pachauri, è un esperto indiano e ha parlato degli effetti del surriscaldamento globale e del ruolo possibile della comunità internazionale, che tra l'altro, diciamolo, si riunirà a Copenaghen a dicembre ed è un appuntamento importante. Ecco, noi abbiamo parlato con il responsabile della Direzione Generale della Cultura del Consiglio d'Europa, si chiama Robert Almè, e lui il responsabile della cultura? Perché, come ascoltiamo, si tratta di una sfida per tutti e non solo per esperti. Ascoltiamo.
Well, our view is that climate change is a very complex issue, and very often one is preoccupied with economic, ecological, environmental concerns with climate change. But climate change is also about changing attitudes. It's about creating new value systems, what we value in our lives and the world.
Ascoltiamo appunto che ci dice che non è una questione soltanto di esperti e dunque di normative, ma si tratta di un cambiamento proprio a livello culturale che ci investe tutti, quindi capire le profonde mutazioni del clima e dunque delle conseguenze sul nostro pianeta deve significare un'assunzione di responsabilità da parte di tutti noi, e dunque si va dal non sprecare tutte le risorse a partire da quella dell'acqua che è preziosissima, ha un atteggiamento di rispetto profondo nei confronti dell'ambiente e dunque di tutto ciò che concerne l'ambiente. Questo, secondo Robert Palmé del Consiglio d'Europa, deve essere il messaggio forte, altrimenti la questione dei cambiamenti climatici con tutte le sue conseguenze non potrà mai essere risolta solo su un tavolo di esperti.
Allora, abbiamo detto in apertura di questa trasmissione che il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che ha come scopo promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo, ricercare soluzioni ai problemi sociali in Europa, fondata fondato nel 49, oggi ha 47 stati membri, e tu ci hai spiegato, Fausta, anche che tra le sue istituzioni c'è appunto questa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è fondamentale. E per capire un po' come funziona questa Corte, tu hai sentito brevemente un avvocato italiano, Andrea Tamietti, che è avvocato proprio di questa Corte.
Sì, esatto. Soprattutto con lui abbiamo parlato dei cambiamenti in questi anni. Lui spiega come sia nata la Corte, forse più pensando al livello dei governi, e poi invece sia diventato, e questo mi sembra bello, uno strumento più in mano ai cittadini. Ma ascoltiamo l'avvocato Tamietti.
Un'istituzione che ha fatto grossi progressi negli ultimi 60 anni. Inizialmente addirittura la Corte era stata concepita nelle primissime intenzioni di quelli che chiamiamo i padri fondatori, cioè coloro che scrissero la Convenzione, come una Corte che dovesse decidere principalmente i ricorsi di uno Stato contro un altro Stato. Il diritto di ricorso individuale, cioè l'idea che un singolo potesse adire questa giurisdizione nei confronti di uno Stato, era ritenuto un'ipotesi residuale. In realtà la storia di questi 50 anni di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha mostrato che i ricorsi individuali sono stati altamente preponderanti, che in realtà la giurisprudenza si è evoluta proprio sulla base di questi ricorsi individuali.
E dunque questo quanto ha detto alla nostra inviata Fausta Speranza l'avvocato Andrea Tamietti, avvocato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio presso il Consiglio d'Europa. Abbiamo cercato un po' di capire quali sono i meccanismi del Consiglio d'Europa, abbiamo visto anche quali sono gli argomenti di attualità proprio nell'aula durante questa sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare proprio del Consiglio d'Europa. Fausta, noi ti ringraziamo, hai qualcos'altro da aggiungere?
Ma vorrei dirvi qualche altro tema in discussione in questi giorni, a proposito del fatto che, come dicevamo, è una questione che concerne direttamente i cittadini e non dovrebbe essere qualcosa visto come lontano, perché al di là del lavoro della Corte Europea c'è proprio una serie di pronunciamenti che poi vanno sulla vita dei cittadini. E vi faccio un esempio: abbiamo detto della situazione nel Caucaso, abbiamo detto dell'appello a Mosca a un maggiore rispetto degli impegni in tema di diritti umani, gli impegni presi con il Consiglio d'Europa. Dobbiamo dire che si è parlato anche di Moldova, perché c'è un appello a un funzionamento corretto delle istituzioni democratiche del piccolo Stato, che però è un altro Stato strategico in quella regione. Però ci sono anche discorsi, come dire, di casa nostra. Per esempio si è parlato di abuso del sistema giudiziario penale a scopi politici e dell'opportunità di proteggere i cosiddetti informatori. Questo riguarda un po' tutti i paesi europei. E poi si è parlato anche di stupro, è stato analizzato un rapporto sulle violenze alle donne che ha lasciato emergere purtroppo la triste realtà che molte sono da parte di mariti. E l'ultima cosa che vorrei aggiungere, Fabio, è che l'Assemblea, che ha preso il via lunedì e che si conclude venerdì, è l'appuntamento autunnale di questo 2009 che ha segnato i 60 anni dalla nascita del Consiglio d'Europa. Il 5 maggio del 49 nasceva appunto questo organismo. Mentre, qui ci proiettiamo sul futuro, la Corte Europea dei Diritti Umani ha cominciato a funzionare nel 50. Dunque nel 2010 saremo ancora qui a parlare di un altro anniversario di 60 anni.
Infatti sul sito del Consiglio d'Europa vedevo questo questo simbolo 60 anni, quindi questo anniversario che dà anche una motivazione in più per questo approfondimento che abbiamo fatto oggi con te. Ti ringraziamo, Fausta, buon proseguimento di lavoro a Strasburgo.
Grazie a tutti voi, grazie in particolare all'attenzione degli ascoltatori.
Sono le 13.50, io ne approfitto per ringraziare anche la segreteria del nostro radiogiornale delle ore 14 che ci ha aiutato nelle traduzioni, nel doppiaggio delle interviste che sono arrivate da Strasburgo. Ora do velocemente, perché è in attesa da qualche minuto, la linea al CIS Viaggiare Informati per sapere com'è il traffico a Roma in questo momento. Linea al CIS.
Dunque, ci sono delle difficoltà di circolazione a Piazzale Flaminio, perché c'è l'impianto semaforico che è guasto, operamento non è operativo. Ci sono poi dei rallentamenti sulla tangenziale est in direzione di San Giovanni per traffico intenso, ma anche per dei lavori che ci sono all'altezza della batteria Nomentana. Nel tratto urbano della 24 ci sono delle code in direzione proprio della tangenziale est dal grande raccordo anulare, e vengono segnalati i rallentamenti anche a Viale del Muro Torto in direzione di Piazzale Flaminio, e per lo stesso motivo probabilmente sempre per l'impianto semaforico che è guasto. Queste le notizie al momento, vi restituisco la linea.
Grazie davvero al Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale, che vi ricordo risponde al numero gratuito 1518. Tra 8 minuti c'è il radiogiornale della Radio Vaticana. Io ringrazio Mario Scatton, Luciana Fantini ed Efa Orban in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.